Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, vi giunga da Roma il saluto di Giacomo Schivo, un saluto grande anche a tutti coloro che ci ascoltano dalla nostra Italia. Ben ritrovati a Confidenziale, la chiacchierata che ogni settimana vi porta dietro le quinte del passato. Quest'oggi andremo a fare un viaggio fra i ricordi del 1953. Ci addentreremo in quello che era successo, ci aggireremo sui viali della nostalgia fra musica, canzoni, film di quell'anno e soprattutto avremo la rassegna stampa del 1953. Io qua vicino al microfono sono già pieno di settimanali, di quotidiani, di mensili e vi posso raccontare qualcosa che è successo in quell'anno. Per esempio, il 10 febbraio in Italia il Parlamento ha istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi, cioè l'ENI, sotto la guida storica di Enrico Mattei. Il 7 giugno abbiamo avuto le elezioni politiche e sono passate alla storia per le accese proteste contro una nuova legge elettorale maggioritaria che venne definita da quasi tutta la stampa dell'epoca una legge truffa. Poi sono successe anche tante altre cose, per esempio Alberto Ascari si è laureato per la seconda volta consecutiva campione del mondo di Formula 1 guidando una Ferrari e il 13 dicembre del 53 è stata trasmessa la prima telecronaca ufficiale della RAI di una partita di calcio. L'incontro amichevole veniva disputato nello stadio di Genova e si trattava di Italia-Cecoslovacchia. Ma voi lo sapete che noi andiamo dietro le quinte degli anni che prendiamo in considerazione parlando di cose leggere, notizie simpatiche, notizie curiose, come per esempio, voi vi ricordate chi era definita piccola francese col pepe nelle gambe in quel 1953? Beh, si trattava di una ballerina che in quell'anno divenne anche attrice, ovvero Leslie Caron, che andò a Hollywood, si sposò con un bellissimo ragazzo che era George Ormel e a Hollywood questa ballerina fece Lili, fece Gigi, fece tanti altri film e però venne veramente definita la francesina col pepe nelle gambe perché ballava in maniera divina, poi con questa faccia da bambola, gli occhioni grandi, il fisico perfetto, è stata una delle icone del 1953, come icona in quell'anno fu anche Zsa Gabor, o meglio Zsa Zsa Gabor, come dovrebbe essere pronunciato. Noi abbiamo sempre detto Zsa, ma in realtà è Zsa Zsa. Bene, di tutto questo parleremo subito dopo aver ascoltato questa canzone.
Acqua di fonte chiusa tra la neve, anima e cuore geli a chi ti beve, somiglia all'amor mio che se n'è andato, e tanto freddo in cuore m'ha lasciato. Acqua di fonte, tu che discendi a valle prepotente, travolgi un cuore che vuol morire, fa che il mio bene sia lì sul ponte. Acqua di fonte, acqua di fonte. Acqua di lago misteriosa, ti guardo ma il pensiero non riposa, come l'amore mio tu sai ingannare, sei calma e mi mi fai tanto disperare. Acqua di lago, tu specchi la chiesetta dove prego, ma sei felice se non ho pace, se follemente per lui ti vago. Acqua di lago, acqua di lago. Di mare magica e profonda, spaventi cuori se diventi un'onda, fai come fece un dì l'amore mio, la riva baci e poi le dai l'addio. Acqua di mare, tutti i naviganti fai timore, tu sola puoi donar l'oblio, so che il tuo abbraccio mi può sanare. Acqua di mare, acqua di mare,
e parliamo di Zsa Zsa Gabor. C'è un articoletto in quel 1953 che parla anche dei tre mariti, poi alla fine Zsa Zsa ne ebbe ben 9 durante la sua lunga, tormentata e avventurosa vita. Allora, nel 53 si dice che Zsa Zsa è una delle tre bellissime sorelle Gabor di origine ungherese, le tre glamour women che da qualche anno tengono il primo posto in America nelle cronache mondane e scandalistiche. La storia di queste tre sorelle che, accompagnate da una bellissima e avventurosissima madre che si chiama Jolie, partirono povere dall'Ungheria e in America recitarono per il cinema, si sposarono, divorziarono, si risposarono a miliardari, è una storia che affascina centinaia di migliaia di lettori e di lettrici di giornali e è spesso ripetuta alla radio, riassunta in fascicoletti dall'enorme tiratura. Quando Zsa Zsa girò il suo primo film, il marito George Sanders chiese al comico Red Skelton: «Mia moglie ha qualche probabilità di divenire attrice?» «Non c'è pericolo», rispose Skelton. «E perché?» «Ma perché non ha nessun talento», fu la conclusione. E invece, oh, poco dopo John Huston la scelse come protagonista del suo film Moulin Rouge, nel quale essa fa la parte di Jeanne Avril, la bellissima ballerina prediletta da Toulouse-Lautrec. «Certo», essa disse a quei tempi a Huston, «non so né cantare né ballare, ma 15 giorni fa non ero nemmeno bionda. Diventerò tutto quello che lei vuole, signor regista». E così fu. Zsa Zsa interpretò alla perfezione il suo personaggio tutto pepe. Il primo marito di Zsa Zsa è stato un diplomatico turco, il secondo fu Coran Hilton, il magnate degli alberghi, il terzo l'attore George Sanders. Sua sorella Magda sposò in prime nozze un conte polacco, ne divorziò e in seguito divorziò da altri due mariti, e anche la minore Eva, che in prime nozze sposò un industriale di Boston, è oggi al suo terzo matrimonio. Il nostro successo, ha dichiarato recentemente Zsa Zsa ai giornalisti, è merito della mamma. Essa non ci ha insegnato soltanto a fare le brave casalinghe, ma anche a saperci fare con gli uomini.
Go to my head with a smile that makes my temperature rise, like a summer with a thousand July. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, all around I go in a spin, crazy about the spin that I'm in. Under that old black magic called love.
Quello che abbiamo ascoltato ora era Frank Sinatra con due suoi successi, You Go To My Head and That Old Black Magic, durante una trasmissione televisiva in America nel 1953. Beh, il 53 fu l'anno anche di Sinatra, perché aveva fatto un film che divenne storico, di qui all'eternità. Vinse anche l'Oscar per quel film e la sua carriera di cantante riprese vertiginosamente. E Big Blue Eyes, ovvero The Voice, era certo l'idolo delle folle nell'America, ma anche ai quattro angoli del mondo, perché arrivò anche in Italia, ospite della radio italiana, e fece milioni e milioni di ascoltatori. Ma se lui era l'idolo delle folle internazionali, noi anche in Italia avevamo il nostro Frank Sinatra. Sì, si chiamava Teddy Reno, il grande, immenso Teddy Reno, che in quel 1953, oltre a dedicarsi alla musica, si dedicò anche ai fotoromanzi e al cinema, perché era molto bello e fotogenico, un ragazzo alto che faceva impazzire le mamme e le figlie, e aveva anche già fatto conquiste di cuori. E poi va bene, negli anni, nei decenni anzi a venire, sarebbe diventato il fedele e adorato marito di Rita Pavone, ma in quel 1953 aveva già fatto strage di cuori femminili. Era anche, dicono le cronache pettegole, un fidanzatino, ecco, di una giovanissima Marisa Allasio. Aveva partecipato pure al Festival di Sanremo, e ora lo ascoltiamo in questo suo brano di quell'anno, Lasciami cantare una canzone.
Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Lasciami quest'ultima illusione con te, non vivo più, lo sai che questo cuore, il cuore, me l'hai stregato tu. Piangere, che vale adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più.
male adesso piangere. Asciuga le tue lacrime, non piangere più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani amore non ti vedrò mai più.
E il 5 marzo a Mosca viene annunciata la morte del leader sovietico Giuseppe Stalin, mentre il 17 giugno i giornali riportano che scoppia la rivolta di Berlino Est. Oltre 1 milione di cittadini si ribella contro le imposizioni del regime, scatenando la prima grande sollevazione di massa nel blocco sovietico. Viene anche registrato il 19 agosto un colpo di Stato in Iran, noto come Operazione Ajax, e orchestrato dai servizi segreti britannici e americani per rovesciare il governo democratico di Mossadegh. E sfogliando le riviste settimanali del 1953 vedo anche dei volti che oggi abbiamo dimenticato, volti femminili come quello di colei che venne definita la pin-up del teatro francese, ovvero una giovane attrice che si chiamava Jeannette Batty, era di origine italiana e vestiva sempre con gonne corte e con vestiti molto aderenti, vestiti che portava anche in scena. E si diceva che durante la primavera del 1953 era in programma una sua serie di recite al Teatro Sara Bernard di Parigi, in cui lei avrebbe vestito abiti succintissimi. Io veramente, Jeannette Batty, non so che fine abbia fatto, comunque chissà se qualcuno di voi la ricorderà, era la pin-up numero uno del teatro francese in quel 1953, ma un'altra pin-up, questa volta del cinema, era la nostra italiana Silvana Pampanini, che era andata a girare qualche pellicola in Francia. Il direttore de Le Figaro, il famoso giornale d'Oltralpe, prese il suo cognome e lo anagrammò, lo fece quasi al contrario, la ribattezzò Nini Pampan, e infatti affettuosamente tutti i francesi l'hanno sempre chiamata con questo nomignolo, Nini Pampan, che ebbe talmente tanto successo che fu anche titolo di una canzone che venne cantata da tanti in tutto il mondo in diverse lingue e che proprio la Pampanini eseguì in una sua pellicola in coproduzione italo-francese con Robert Lamoureux e con Ugo Tognazzi, si chiamava L'incantevole nemica. C'era anche Buster Keaton in quel film del 1953. E appunto noi adesso vi vogliamo far ascoltare una scena di quel incantevole nemica in cui la Pampanini cantava insieme al Quartetto Star questa canzone, Nini Pampan, che divenne poi il tormentone, potremmo dire così, dell'estate del 1953.
Venute qui a sognare su questo assurdo mare, col suo costume chic, Nini Pampan, Nini Pampan, vi fa venire lo shock, è tridimensionale, è bella anche a 3D, Nini Pampan, Nini Pampan, qui la puoi senza sale, è dove è un mare artificiale, mare artificio in te non c'è, vi fa venire lo shock, col suo costume chic, ci vuole un grosso shock, Nini Pampan, Nini Pampan.
Qui non ci sono le stelle, qui non c'è un quarto di luna, ed io non so sognar su questo strano mar. Non vedo l'Arno d'Argento,
tra lei e questo sento l'acqua, il teatro lo riempiamo.
Ma c'è il sole in cielo, spetta il cupo velo, sogna ancora il cuore la felicità. Venute qui a sognare, col suo
fatto un escito di mi pampare, di pampare,
di pampare, di pampare, di
è bella anche altre dita, mi pampare, mi pampare, qui l'acqua è senza sale, è dolce come te, è un mare artificiale, ma l'artificente non c'è, di qua venì lasciate. Ci vuole un grosso scemo, mi pampare, mi pampare.
E mentre in quel 1953 Ernest Hemingway vince il premio Pulitzer con il suo romanzo Il vecchio e il mare, esce nei cinema Vacanze romane, 4 volte premio Oscar, William Wyler che firma la regia della pellicola, una pellicola che ha fatto la storia del genere della commedia romantica e che ha portato Roma, che faceva da sfondo alle vicende del film, di nuovo agli onori delle cronache di tutto il mondo. Ma una cosa che andò sui giornali, più sui giornali che sui settimanali, fu una scoperta fatta sabato 28 febbraio 1953. Scoprirono la struttura del DNA e dissero: abbiamo trovato il segreto della vita. Fu un annuncio trionfale fatto dal biologo Francis Crick a Cambridge. E quella scoperta avrebbe dato veramente un nuovo corso alla ricerca scientifica e maggiori speranze a milioni di pazienti affetti da malattie genetiche.
I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky,
E nei giorni che precedono il Ferragosto del 1953, mentre la maggioranza degli italiani è al mare o in montagna cercando di godersi le meritate vacanze, arriva una brutta notizia. Muore Tazio Nuvolari, il pilota numero uno, un grande pilota, era stato un asso del motociclismo ma anche dell'automobilismo fra il 1920 e il 1950, era stato anche protagonista di una canzone ai tempi dell'Eiar che si chiamava Arriva Tazio ed era stata cantata dal trio Lescano. Nel corso dei decenni la stampa gli aveva creato vari nomignoli, per esempio il Mantovano Volante oppure Nivola, era entrato nella storia dello sport non solo italiano, oltre che per la bravura, anche per la sua caparbietà. E le cronache dicevano che era riuscito a concludere una gara automobilistica, pensate, anche senza il volante. Il volante gli era volato via, si era rotto e lui era riuscito comunque a concludere la gara automobilistica. Era un personaggio, un mito. Beh, vi ricordate poi nei decenni successivi anche Lucio Dalla gli ha dedicato una canzone che si chiamava proprio Nuvolari. E per un mito che se ne va, tanti ne nascono in quel 1953, perché Per esempio, nascono Paulo Roberto Falcao, il grande calciatore brasiliano, e poi abbiamo per esempio Gaetano Scirea, Sara Simeoni, ma Eleonora Giorgi, Anna Maria Rizzoli, il regista Nanni Moretti, passando per Kim Basinger e John Malkovich e Diego Della Valle, Anna Marchesini, e poi Lello Arena, Sergio Castellitto, Hulk Hogan, persino Gigi Marzullo e tanti altri. Allora, a tutti voi che siete nati nel 1953, noi dedichiamo questa canzone che parlava della bellezza della vita, della nascita, che si intitola Qualcuno cammina.
Un giorno l'amore più vero e sincero hai trovato, e come in un sogno col cuore tu il cielo hai sfiorato. Poi gli angeli han fatto con l'ali dal cielo una scala, e lungo la scala qualcuno cammina da te. Qualcuno cammina e va e va e va, e già una manina ti fa son qua, e sboccia da un giglio per miglio, tuo figlio, ma come di già. E il bimbo cammina e va e va e va, ginnasio, liceo, poi l'università. E un giorno vuol dirti qualcosa, si sposa di già. Poi già cavaliere tu, poi già in pensione tu. Qualcuno cammina in un giardino d'or, un vecchio e un bambino che giocano tra loro. E mentre una rosa si spoglia, germoglia un fiore. Canzone di tutte le vite, di tutte le cose, catena di rose, di spine di rose. Canzone di tutti gli amori e di tutte le cose, tu passi ed intanto qualcuno cammina con te. Qualcuno cammina e va e va e va. Ginnasio, liceo, poi l'università, e un giorno vuol dire di qualcosa, si sposa di già, poi già cavaliere, poi già in pensione tu. Qualcuno cammina in un giardino d'or, un vecchio e un bambino che giocano tra loro. E mentre una rosa si spoglia, germoglia un fiore. Catena di rose, di spine, di spine di rose.
E voi sapete che nel 1953 le trasmissioni televisive in Italia, seppur sperimentali, erano però già quasi a pieno regime, in quanto i programmi andavano in onda per poche ore, certo, ma ogni giorno. E io vi voglio leggere una cronaca che vi farà capire come già all'inizio del 1953 i personaggi che apparivano sul piccolo schermo erano diventati veramente dei divi. Sentite qua, La sera di domenica 11 gennaio 53, fra le 11 e mezzanotte, il personale di servizio della radiotelevisione di Milano ricevette una ventina di telefonate, fra le quali un paio di interurbane da Torino. Quando parte? Starà via molto? Siete certi che tornerà? Queste erano le domande che voci prevalentemente maschili rivolgevano agli impiegati. Poco prima, alla fine del programma televisivo, infatti era stato annunciato che Fulvia Colombo, la prima annunciatrice della TV italiana, aveva vinto il concorso bandito dalla Call of California per trovare una sosia di Esther Williams italiana. La Colombo era stata scelta fra un gruppo di finaliste, del quale facevano parte fra le altre anche Bianca Del Bianco e Luisa Ardenghi. E premio alla vincitrice Fulvia un lungo soggiorno in California, una visita ufficiale agli stabilimenti della Metro-Goldwyn-Mayer e un incontro con Esther Williams a Los Angeles. «Partirà il prossimo agosto, starà via un mese e tornerà certamente», risposero gli impiegati della TV ai teleamatori, ecco, vedete, non si chiamavano telespettatori, teleamatori, preoccupati per la partenza dell'annunciatrice. E pensate un po' che in quell'anno già sui giornali dovevano fare delle rubriche in cui si rispondeva alle domande sulla vita di Fulvia Colombo, quindi immaginatevi quanto era famosa. E fra i vari articoletti, fra le varie spigolature, si diceva che Fulvia aveva 27 anni ed era milanese, nel 48 aveva fatto del cinema, poi il padre, floricoltore, che da 25 anni disegna le aiole della Fiera di Milano, le proibì di posare davanti alla macchina da presa, fece allora parte per qualche tempo della compagnia di prosa di Radio Milano diretta da Enzo Ferrieri e dal 1949, cioè dai primissimi esperimenti fatti a Torino, è annunciatrice della TV. Le cronache dicono in quel 1953 che per vincere il concorso per la Esther Williams italiana non bastavano un corpo slanciato e i capelli biondi, non era indispensabile saper nuotare bene, occorrevano certe qualità intellettuali. Infatti la Colombo conosce bene il francese, è diplomata in pianoforte e ha studiato i classici, oltre a nuotare benissimo. Chi le chiede in questi giorni se per caso non pensi di restare in America a fare del cinema, Fulvia ha risposto sorridendo: la carriera della diva cinematografica non mi interessa, il mio sogno è di diventare popolare in Italia come è in Inghilterra Sylvia Poppers, l'annunciatrice numero uno della televisione inglese che riceve ogni giorno dalle 500 alle 1000 lettere di ammiratori.
Campanaro della Valpadana, per chi suoni la campana, tu che inviti i valligiani al vespro e alla preghiera mattutina, oggi suoni ma nel cielo implora la tua voce arcana. Benedici la mia Nina che si sposa e se ne va lontana. Din don da, suona lieto il campanil del Redentore. Din don da, sei felice eppur ti piange il cuore. Campanaro delle sette croci, per chi suoni la campana, tra i ghiacciai dell'Adamello avvolti in una bianca mantellina, hai veduto riapparir gli eroi d'un'epopea lontana, hanno il volto ancor fanciullo e il cappello con la penna alpina. Din don dan, la montagna è il loro letto, il loro altare. Din don dan, suona piano che li puoi svegliare. Campanaro delle penne nere, non si possono scordare. Ding dong dong.
E parliamo un attimo di Nilla Pizzi, regina della canzone italiana, che quell'anno non riesce ad aggiudicarsi il primo premio al Festival di Sanremo. Tutti quanti sulla stampa pettegola dell'epoca scommettevano sulla sua terza vittoria consecutiva, invece ha vinto Viale d'Autunno. Nilla Pizzi arriva seconda, solo seconda, beh, solo, insomma, insieme a Teddy Reno con Campanaro, questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato poco fa. E Nilla Pizzi fa anche del cinema. In quel 1953 è protagonista di una bellissima pellicola in Ferrania Color che si chiama Canzone appassionata e prende il titolo proprio da un brano che Nilla cantava in quell'anno. Canterà molte canzoni in quella pellicola, che è un racconto strappalacrime che all'epoca veniva ascritto ai melodrammi romantici di Appendice. Pensate, aveva un cast intorno a sé stupendo, perché c'era Vira Silenti, c'era Paola Quattrini che era ancora piccolissima, la grande Elisa Cegani, c'era Luisa Rivelli, c'era Zoe Incroci, Guido Barbisi. C'era veramente un grande cast e il film ebbe successo non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Era, giustamente, lei è una grande cantante, le doti di attrice non è che ce l'avesse in quell'anno, quindi venne doppiata per le scene di dialogo da Lidia Simoneschi, una delle più belle voci del doppiaggio italiano. E in quel film canta, dicevo prima, diverse canzoni. Ve ne vogliamo far ascoltare qualcuna. Prego, regia.
J'ai tes yeux pour la peur des ciels bleus. Moi je t'aime que je tiens dans mes mains. Et tes cheveux me font penser au blé qui pousse. Si toute la semaine je travaillais, je m'en dimanche. Voléro dans la douceur de soi. Ciel rouge et noir, on chante les guitares.
Alberto, che era diventato il mio impresario, mi faceva condurre una vita ricca e dispendiosa. Talvolta mi domandavo dove trovasse il denaro. Ciò che io guadagnavo era assolutamente sproporzionato al tenore della nostra vita. Grandi alberghi, ristoranti di lusso, città meravigliose, ma tutti luoghi d'esilio. Non c'erano luci che potessero cancellare il buio che m'era nell'anima. La guerra ci bloccò a Parigi.
Nella nostra rassegna stampa del passato, sfogliando i giornali e i settimanali, non poteva mancare un occhio che cade sulla pubblicità. Quindi io vorrei parlarvi ora di una pubblicità che riguarda gli amici dei motori. Abbiamo parlato poco fa del grande pilota Tazio Nuvolari, scomparso in quel 53, e nel 53 c'era il Mobiolio. anzi Mobil Oil, perché bisognava dirlo all'inglese, Mobil Oil Arctic, che era un lubrificante superiore, diceva la pubblicità, che consentiva l'avviamento immediato, un risparmio della batteria e la massima protezione del motore. E poi c'era il Mobil Free Zone, che era l'anticongelante che previene il pericolo di congelamento dell'acqua nel radiatore. Con il Mobil Free Zone, diceva la reclame, non è mai troppo freddo. Sia il Mobil Oil Arctic che il Mobil Free Zone erano prodotti dalla Soconi Vacuum italiana. E poi c'era il Cetol, prodotto dalla Erba. Il Cetol è un dentifricio nuovo con una formula aggiornata sulle più moderne esperienze nel campo della profilassi dentaria, diceva la pubblicità. È veramente igienico e protettivo. Ha un sapore gradevole e il pubblico ha trovato in esso un prodotto di origine, presentazione e gusto tipicamente italiano. La GVM dell'Erba vi chiede come potete da oggi in poi fare a meno del dentifricio Cetol. E a proposito di pubblicità, io devo segnalare che nel novembre del 1953 la Pirelli ha ricevuto la Palma d'Oro al 4° congresso della pubblicità a Milano, perché la sua campagna pubblicitaria ha raggiunto un traguardo senza forature, eh? Questa fu la motivazione del premio. E se tutte queste pubblicità erano di gusto tipicamente italiano, di gusto tipicamente italiano, c'era anche questa canzone che ebbe molto successo al Festival di Sanremo. Fu cantata da Gino Latilla e da Giorgio Consolini, era Vecchio Scarpone, e ora ve la faccio ascoltare. Poi però parliamo dei gusti musicali americani, che in quel 1953 sono parecchio diversi dai gusti musicali nostrani. Prego, regia.
Lassù in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servon più, ho visto un poco logoro e deluso un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba col fango disseccato tra i chiodi ancor pareva conservar. Era uno scarpone militare. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu. Quante canzoni sul tuo passo ho cantato che non scordo più. Sopra le dune del deserto infinito, lungo le sponde accarezzate dal mar, per giorni e notti insieme a te ho camminato senza riposare. Lassù fra le bianche cime di nevi eterne immacolate al sole, cogliemmo le stelle alpine per farne un dono d'un lontano amore. Vecchio scarpone, come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti, se volesse il destino, camminare ancora. Vecchio
scarpone come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol. Forse sapresti, se volesse il destino, camminare ancora. Vecchio scarpone, fai rivivere tu la mia gioventù.
E se noi avevamo ancora a che fare coi vecchi scarponi, in America invece, cercavano un ambiente musicale più giovane. Abbiamo per esempio, e ora ve lo faccio ascoltare, un celebre brano di quel 1953 che si chiama Good Lovin'. È stato inciso dal gruppo vocale statunitense The Clovers, pubblicato dall'etichetta discografica della Atlantic Records come singolo, accoppiato al brano Here Goes a Fool. Il pezzo è diventato un grande classico e fu un celebre brano rhythm and blues. Ascoltiamolo insieme, così vedremo veramente quei primi esperimenti americani quanto distassero anni luce dal gusto musicale italiano dell'epoca. Qua per la rassegna stampa del passato, fra quindicinali e settimanali illustrati, vi voglio dire che una parte preponderante della cronaca rosa, chiamiamola così, di quell'anno fu la relazione fra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Era iniziata tra lo scandalo generale dei primi anni 50, continuava a riempire le pagine dei giornali scandalistici nel 53. In quei 12 mesi la coppia viveva in Italia ed era al centro di un vero e proprio assedio mediatico. Così come iniziano a essere sotto l'occhio di un piccolo, molto più piccolo per carità, assedio mediatico, due altri protagonisti cinematografici, stavolta tutti italiani, Sofia Loren e Carlo Ponti. Infatti i rotocalchi della nostra nazione cominciano a seguire morbosamente gli inizi della loro storia d'amore, ostacolata certo all'epoca dalle leggi sul divorzio e dalle accuse di bigamia. Era stata trasformata in un grande romanzo popolare d'epoca, perché veramente non passava settimana in cui un giornale o un giornaletto non parlasse di Sofia e di Carlo. E parlando invece di principesse e di regine, parliamo uno di Grace Kelly, che non era ancora sposata, si sposerà anni più tardi e sarà la futura principessa di Monaco, ma in quel 1953 vince come attrice il Golden Globe, inizia a far parlare di sé per la sua folgorante ascesa hollywoodiana. E poi due, parliamo della regina Elisabetta, la regina più longeva e credo più amata ai quattro angoli del mondo per quasi veramente un secolo. Il 2 giugno 1953 è protagonista della sfarzosa cerimonia a Londra, che ha tenuto incollato il mondo intero ai teleschermi e che ha scatenato le cronache mondane sulla aristocrazia britannica.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. I am happy with the Lord. Just a plain and simple task. I'll grow strong as I live from day to day. I searched and I searched, but I couldn't find in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighted, and you'll surely find a
Questa notizia è proprio divertente, non è tratta da un settimanale, è tratta da un quotidiano, ve la voglio leggere. La Stampa di Torino, 14 dicembre 1953, la firma dell'articoletto è di Mirella Appiotti e si parla di Totò, il grande principe della risata. Allora, sentite, Totò è arrivato ieri mattina a Torino con una piccola troupe, il segretario e Franca Faldini. La città delle tote, ha esclamato subito Totò allungando il mento. Si è sistemato in un albergo cittadino, ieri sera è andato come uno spettatore qualsiasi al Teatro Alfieri a vedere le tre sorelle Nava che erano da alcuni giorni nella nostra città, ma non è riuscito a mantenere l'incognito, anche se aveva l'aria seria e il cappello nero sugli occhi. Lo hanno ripreso alla televisione, le Nava sono scese a festeggiarlo, il pubblico ha applaudito rumorosamente. Totò pareva divertito, ha ringraziato, il mento gli scendeva sempre più giù mentre stava per commuoversi. Poi ha dovuto affrontare i fotografi, gli sono volati addosso, ha fatto per loro una smorfia d'occasione e ha detto: sono un po' sciupatino. È appena uscito infatti da una grossa polmonite, l'ha presa un mese fa durante la lavorazione del suo ultimo film. Sono caduto nell'acqua, dice sconsolato. Magari fosse stato il Tevere, era un fiumiciattolo, un affluente di terz'ordine, non ne valeva la pena. E adesso il suo film deve venire a finirlo di filmare a Torino, al Palazzo del Ghiaccio ci sono già le macchine da presa a posto, si aspetta soltanto la coprotagonista Anna Maria Ferrero. Anna Maria arriverà martedì da Sanremo con Vittorio Gassman. So che ha fatto bene Ofelia nell'Amleto, dice Totò, è una parte così difficile per i suoi 18 anni. Totò dice poi che starà qualche giorno a Torino e si propone di visitarla bene. Dice che abbiamo delle bellezze nazionali, la collina, le ragazze e i tartufi. Poi tornerò a Roma, altro lavoro, altri film. Il prossimo si intitolerà I tre ladri, tratto da un soggetto di Notari. Naturalmente uno dei ladri sarò io, per gli altri non so ancora. Devo trovare le facce adatte. E la rivista? Gli chiede qualcuno. Per ora non se ne parla, mi piace fare lo spettatore, come stasera. E sprofonda nella poltrona vicino alla Faldini. Ma non è seduto da un secondo che già si agita, si guarda intorno preoccupato. C'è uno spiffero, presto, la mia polmonite. Corrono a chiudere le finestre del teatro, corrono a chiudere le porte e Totò pare più calmo. Sono ancora convalescente, spiega. Non sarei qui se non fosse per quel veleno che mi hanno fatto ingoiare. Franca Faldini, dalle lunghe chiome, precisa, si chiama Cristicillin, è un antibiotico, non è un veleno. Totò la guarda, storce gli occhi. È il suo modo di essere affettuoso.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
E con questo noi concludiamo il nostro breve viaggio dietro le quinte del 1953. Ne abbiamo riassaporato le atmosfere e le musiche e vi diamo appuntamento per la prossima settimana. Se vorrete stare ancora in nostra compagnia, certo, perché la stagione radiofonica sta volgendo verso la fine, ma non è ancora terminata, quindi la settimana prossima saremo ancora con voi, se vorrete, alla stessa ora, sulla stessa rete. Per ora io vi ringrazio per l'attenzione e per l'affetto con cui ci seguite sempre e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. Signore, signori, a risentirci. Magic, oh.